Or am I just living?
E un buongiorno a tutti e a tutte, quando sono le 9.31 di martedì 17 novembre iniziamo questa rassegna stampa provenienti da una casa occupata qui vicino alla postazione alla quale trasmettiamo, perciò in piazzetta Caduti della Resistenza al Civico 10. Abbiamo sì, già da un po' di tempo la nuova sede dopo via Ogni Santi. E niente, ce ne proveniamo appunto da questa casa occupata che continuiamo a picchettare in attesa di uno sgombero a sorpresa che ci auguriamo non arrivi mai, però noi comunque siamo sempre pronti. Adesso andrò a pescarmi qualche news, qualche notizia padovana e dell'altro anche. Ricordo il numero di telefono che è il 388-4292-504 per chi volesse contattarci e ci risentiamo a breve.
Feel so right. United up, you're killing and you're fine.
E siamo ancora in diretta, quando sono le 9:36 andiamo a sfogliarci il Mattino di Padova per vedere un po' cosa ci riporta, anche se sappiamo benissimo che la maggioranza delle pagine saranno dedicate a questo attacco che è avvenuto a Parigi. Leggiamo un po' i titoli della prima pagina, riportiamo a casa Valeria, titola Cubitale. A Parigi, genitori della giovane veneziana, il fidanzato sarà l'ultimo viaggio con lei. Hollande, siamo in stato di guerra, caccia all'uomo, l'artificiere fra i fermati in Belgio. Poi poco più sotto c'è la foto della manifestazione, anzi delle due manifestazioni barra cortei che sono svolti a Padova. E andiamo a leggere un po', insomma, cosa è successo nelle piazze dopo questi eventi parigini, che reazione c'è stata a Padova. Allora, qui parlano del corteo, appunto, di Padova accoglie, cara Oriana, un orrore la guerra, 300 no da Padova accoglie. E tu, Oriana, mettendoti al primo posto di questa crociata contro tutti quelli che non sono come te o che ti sono antipatici, credi davvero di offrirci salvezza? La salvezza non è nella tua rabbia accalorata, né nella calcolata campagna militare chiamata, tanto per renderla più accettabile, libertà duratura. C'era idealmente anche Tiziano Terzani ieri pomeriggio davanti alla prefettura con la sua lettera scritta a Oriana Fallaci per dirle che è sbagliato voler fare la guerra, che la guerra porta solo a dolore e morti. Lettera letta da Stefano Ferro e che ha rappresentato idealmente il messaggio della manifestazione di Padova accoglie che ha sfilato sul Liston per fermarsi davanti alla prefettura. In circa 300 hanno ascoltato in silenzio, applaudito e ricordato che c'è anche una Padova aperta che è contro il razzismo, contro la barbarie e non ha paura. Cooperative, sigle sindacali, ma soprattutto tantissima gente comune. Tutti con la voglia di dire la propria, tutti con la necessità di ascoltare e capire prima di aprire bocca. Tra queste anche Hyde, figlia di Taibi, l'ex imam di Via Anelli, ragazza di origini marocchine che si è presentata con il capo velato da un niqab color cremisi e con al collo un cartello: sono padovana, non sono né bastarda né terrorista, ha detto appena ha preso la parola. La violenza non può essere sconfitta con un'altra violenza. Oggi è stata una grande giornata per Padova, hanno sottolineato gli organizzatori, ma la prossima volta ci troveremo non per commemorare le vite del terrorismo, ma per costruire. Costruire non si sa bene cosa, nel senso che andremo a vedere, insomma, come si muoverà in prospettiva questa Padova accoglie. Poi qui a fianco, qui a lato, c'è quell'altra manifestazione, sì, in Piazza delle Erbe, qui c'è la foto, più di 400 in piazza, titola appunto questo articolo, con i sindaci. C'è anche un Islam moderato. Solidarietà al popolo francese e vicinanza alla famiglia di Valeria Solesin. Il terrorismo islamico è barbarie. Chi si aspetta una manifestazione arrabbiata dopo le dichiarazioni belligeranti dei giorni scorsi è rimasto deluso. Quasi 400 persone si sono strette attorno al sindaco Massimo Bitonci e una ventina di sindaci del Padovano nella manifestazione «Ora basta con questa guerra, difendiamo i nostri valori». Toni distesi e un profilo moderato per una fiaccolata che ha scaldato i cuori di molti nella fredda serata di ieri. Simbolica la presenza di un gruppo di ragazze islamiche con il tradizionale velo, capitanate da Haid Talibi, giovane studentessa di scienze politiche e figlia dell'ex imam di Via Anelli. «Sono cittadini padovani come quelli che incontro tutti i giorni», ha commentato Bitonci. «Hanno lanciato un bel messaggio. Da una parte esiste un Islam radicale che non vogliamo, e poi ci sono padovani come questi, che professano la loro religione ma accettano i modi di vita, la cultura, la tradizione del nostro territorio. Alla fine anche un selfie tra le donne velate e il primo cittadino». Una bella sceneggiata, insomma. Decisamente, ipocriticissimo. Alla manifestazione ha partecipato l'intera giunta di Padova, l'assessore regionale Pan, il consigliere leghista Boron, ma non solo Carroccio. Ben rappresentata era anche Forza Italia, in prima fila il leader veneto Marco Marin. C'erano anche Fratelli d'Italia ed esponenti del Movimento 5 Stelle. Mancava Casa Pound, insomma,
sì,
via.
Secondo me c'era.
Tanto per condire. Aspetta,
funziona questo?
Penso di sì.
Sì, sì.
Ecco. Ecco, adesso siamo anche in due. Sì, ci siamo un po' attivati, visto che il mio compagno conduttore è impegnato a Venezia in lavori estenuanti e per la seconda settimana, insomma. Sono da solo, oggi sono in compagnia con una compagna resistente.
Eia.
Vabbè, continuo sto articolo. Hanno colpito Parigi, dicono, ma anche tutta Europa. Questa è un'iniziativa di tutti, che unisce contro il terrorismo, violenza, che attacca i nostri valori e la nostra cultura, ha sottolineato il forzista Marin. Ammazzare a freddo una mamma con vicino dei bambini quando si uccide a un concerto, allo stadio, ai tavolini di un bar, è un attacco all'umanità.
Sì.
Invece non sono attacchi all'umanità.
Bombardare
quelli, esatto,
altri paesi con costanza solo per ottenere le risorse.
Esatto, e quelli sono considerati comunque effetti collaterali, cioè quando vanno a bombardare, ammazzano donne e bambini, quelli sono danni collaterali, non sono stragi, non sono, ecco. Perciò abbiamo chiaro, insomma, come questa manifestazione dei destroidi, a cui si è unita ovviamente anche il Movimento 5 Stelle, perché sono della stessa risma. Come dicevo, mancava Casa Pound, questa sfilata che adesso cercano anche di moderare i toni, dicendo sì, esistono due Islam, quelli moderati, quelli estremisti, però in realtà, insomma, il problema dell'estremismo deriva dalle guerre, insomma, dallo sfruttamento che si è prodotto anche come Italia e come Europa, insomma, rispetto ai paesi arabi. Vabbè, finisce questo. Unica nota polemica del segretario provinciale della Lega Andrea Ostellani: mi rammarico il fatto che il PD non abbia voluto partecipare, hanno perso un'occasione. Padova ha dimostrato che ha voglia di unità su questi temi fondamentali. E vabbè,
ma.
Unità su queste cose, vabbè, mi sembra un po' una pagliacciata, nel senso che l'unità sicuramente di questi soggetti, insomma, ci inquieta alquanto.
Abbastanza, per quanto rammarico si possa provare per persone che muoiono così per niente, cioè questi qua sono proprio l'ipocrisia fatta carne, diciamo.
Assolutamente, lo dimostrano anche in piazza.
Eh sì.
Io volevo capire come alzare il microfono invece. Questo.
Devi guardare i livelli lì.
Ottimo.
Andata?
Dai, si sente.
Volevo mettere i cosi, ma non me li danno. Pensavo in seno, no, questa qui che mi piace un sacco. Però non va, guarda. Adesso facciamo le prove, tanto non ci ascolta.
Sì, infatti.
Vedi che mi va via.
Che bastardo, perché? Prova a metterne un'altra. No, te la...
Si vede che è un formato che non riconosce.
Sì, esatto.
Vabbè, niente.
Ma se vuoi io l'MP3, magari...
A inserirlo,
sì. Cioè da trasferire da...
Ordine di giorni.
Ma questo lo metto.
Non esiste. Non esiste.
γέννησε η μάνα μου ανώνυμο. Όμως όταν γυρνάμε οι σκέψεις μου γύρω από γυναίκες, το μυαλό μου είναι πάντα βρώμικο. Πιο βρώμικος ακόμα κι απ' τον Μπρούνο Σαλιέρι. Έλα μωρό μου να σου δείξω πως το τρίβουν το πιπέρι. Έλα μην περιμένεις να σου πω πως αγαπώ. Θα σε ρωτευτώ μονάχα πας στα τέσσερα σε δω. Τι να σου κάνω που δεν πιάνεις τα μηνύματα. Πως είμαι για ένα βράδυ μωρό μου και για τυχήματα. Δεσποινίδες μου συγγνώμη που βγάζω γούστα με οποιαδήποτε ευθύνη και κινούμενη φούστα. Έχω ένα πρόβλημα, ρωτεύομαι συχνά. Και βρώμικα παιχνίδια γουστάρω με τα μουνιά. Βρώμικα φιλιά με τα μωρά και τα λοιπά. Και αυτόγραφα να δίνω με τη γλώσσα μου πολλά.
E siamo di nuovo in diretta, sono le 9.53, sempre della rassegna stampa di martedì 17 novembre, che ricordiamo essere anche la giornata internazionale dello studente, in quanto si ricorda l'assalto al Politecnico di Atene. Adesso l'anno non lo ricordo, andrò a pescarlo nella cronaca, e perciò appunto da questo golpe dei colonnelli fascisti che assaltarono il Politecnico e fecero strage di studenti è nata questa ricorrenza del 17 novembre, e andremo a vedere qualche aggiornamento insomma anche sulle mobilitazioni qui a Padova. Vabbè, continuando la cronaca padovana, sì, per dire un'ultima notizia qui, perché è tempestato questo giornalaccio appunto di ricordi di quella che è morta, delle stragi, mobilitazioni di ogni tipo, indignazione e quant'altro. Vabbè, andiamo a vedere i frati cosa ne pensano al santo, visto che hanno sempre la paranoia, certo, di essere un obiettivo sensibile. I frati in allarme, forse serviranno altre telecamere, anche i frati.
No, strano,
insomma, sono, sì.
Cioè, come se non basta, cioè, già ce ne sono poche a Padova, esatto. Ma mettiamone un pochino
sì,
di
proprio,
più.
Proprio ieri leggevo, l'altro ieri, una locandina che parlava di altre 400, esatto, telecamere, esatto. Perciò mi sa che c'è una lobby dei telecameristi,
sì,
che spinge.
Fanno soldi solo qua a Padova.
Mi sa anche a me. Allora, andiamo a leggere i frati cosa ne pensano. Nessuno metal detector e nessun obbligo di registrazione per chi entra nella chiesa di Sant'Antonio. È categorico padre Enzo Poiana, rettore della Basilica. Dover obbligare i pellegrini, che spesso sono in passaggio e hanno tempi contingentati, a code o cose del genere, è improponibile. Vorrebbe dire perderli. Ecco, non è tanto una questione di sicurezza.
Sono
quando
una,
ecco, esatto, fanno due conti, dicono vabbè, se li facciamo aspettare questi si annoiano,
esatto.
E non fanno più i pellegrini,
e non
fanno
sono
i
più
turisti.
Mm.
Dopo i fatti di Parigi, i custodi del santo sarebbero stati intanto invitati a fare maggiore attenzione. Abbiamo chiesto ai 20 custodi che quotidianamente sorvegliano la Basilica di avere maggior riguardo per gli ingressi dei visitatori. Per il resto non è ancora stato deciso nulla, vorrei prima capire cosa si può fare. Assumere personale in più sarebbe escluso, più probabilmente un eventuale aumento di telecamere e ridaie. Potenziare la videosorveglianza potrebbe bastare, dice padre Poiana, che infine aggiunge: è anche importante la presenza delle forze dell'ordine nella zona del santo, che in borghese, per non spaventare i pellegrini,
ah,
potrebbero,
scusa,
controllare anche.
Ci sono presi
male
quando mettevano le teste di cuoio là davanti.
Esatto.
Detto, no,
potrebbero
basta.
Controllare anche all'interno della chiesa, perciò ecco, sguinzagliati, insomma, agenti. Sì, in borghese, che gireranno a controllare.
Controllano chi decide di andare a rubare le offerte, insomma.
Sì, e penso sia quello un po' quello che faranno, anche se appunto questi continuano a spingere su queste telecamere. In realtà, cioè, voglio dire, se ci fosse un kamikaze, qualcuno malintenzionato a fare un assalto alla Basilica, non penso che la telecamera,
no, la
gliene
telecamera
possa fottere di meno.
Esatto.
Ecco. Perciò sta cosa delle telecamere, insomma, sarà magari per i ladruncoli o per qualcuno che non vuole farsi individuare, ma non sicuramente, insomma, per chi è determinato a fare danni più grossi. Vabbè, andiamo allora all'interno della cronaca padovana, rimuovendo appunto questo tormentone che ormai già da pochi giorni ci sta annoiando, insomma, nel senso che i discorsi sono sempre quelli. Mobilitazioni, indignazioni sono sempre quelle, stile Torri Gemelle e quant'altro. Vabbè, andiamo a vedere Bus Italia cosa combina, visto che ci sono state varie proteste, varie lamentele, varie incazzature sui tragitti, i percorsi e le modifiche degli orari. E allora qui, trasporti, ascoltate le proteste. Bus Italia retromarcia su orari e aumenti. Entro un mese saranno modificate le linee 22, 6, 16 e 15. Possibile ritorno del bus dell'arte, le tariffe resteranno invariate. Ma questo bus dell'arte che giro fa?
È quello che arriva fino a qua.
Infatti, noi qui in piazzetta, caduti la Resistenza, ce lo siamo trovati a sorpresa.
Da un giorno all'altro, bus dell'arte.
Sarà un mesetto,
vabbè,
forse
sì.
Un po' di più.
Sì, sì.
Ma però io andavo così comodo col 9 che dal portello mi portava proprio direttamente qui in sede, no?
Anch'io, invece no.
Che mi tocca smontare davanti.
Se volete arrivare in piazzetta così della Resistenza, vi dovete fare il giro turistico di Padova e poi forse riuscite ad arrivare fino.
Vi beccate qualche monumento, qualche...
Il Prato della Valle.
Esatto.
Fatto 3-4 volte di fila.
Giri larghi. Vabbè, continuiamo questo articolo, sentiamo appunto come sarebbero state accolte le proteste. Adesso c'è la conferma, dice questo articolo, a partire dalla prima settimana di dicembre o al più tardi dal prossimo gennaio 2016, Bus Italia ristamperà il biglietto degli orari invernali che sono entrati in vigore il 15 settembre. Lo aveva già fatto capire, pur senza dirlo espressamente, il nuovo presidente di Bus Italia Veneto, Ludovico Mazzorolli, quando pochi giorni fa era intervenuto a un incontro con i cittadini organizzato dai comitati locali del TPL, che da mesi chiedono di ritornare al vecchio orario. All'interno del nuovo tabellone ristampato saranno modificati in particolare gli orari e i percorsi delle linee 6, 15, 16 e 22, che dal 15 settembre ad oggi hanno causato una valanga di proteste da parte degli abitanti utenti dei mezzi pubblici. E linea 22, vabbè, qua adesso mettono tutto l'elenco che non vi sto ad annoiare.
Non parla del personale invece.
Delle varie linee, e non è vabbè, parlano appunto di queste modifiche, poi l'articolo continua e non è finita. In base a quanto si apprende da fonti sindacali, dovrebbero essere riformulati anche i percorsi delle linee 2 e la linea 9, che attualmente parte dal parco di Via Colli e arriva a Mortise in Via Ippodromo. Poi c'è un'altra grande novità che riguarda i previsti aumenti dei biglietti, degli abbonamenti del servizio urbano e suburbano di Bus Italia. Ma chi se ne frega, insomma, nel senso che
sì, è vero,
noi applichiamo il non te pago, esatto, per queste cose degli abbonamenti e biglietti,
se
insomma,
ne frega fino a esatto. Una certa.
Allora, comune, provincia, enti di governo, il settore sino al primo gennaio non hanno ancora raggiunto un accordo sull'importo aumento e sulle modalità, quindi a gennaio tutto resterà come è oggi, senza ritocchi alle tariffe. Vabbè, adesso un altro stacco musicale e vado a pescare qualche altra notizia.
Continuiamo con la cronaca padovana.
Sì, che già vedo qui all'orizzonte gli addobbi di Natale, andremo a sentire.
Oddio!
A
little house kitchen, folk with the same way through the kitchen. Plato the Greek, or in tin tin. Who's more famous is a billion million. Vacuum cleaner sucks up budgie.
To let me know, should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know, should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day is fine and next is black. So if you want me off your back, well come on and let me know. Should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? Decisions bugging me.
Decision, they molest us.
If you don't want me, set me free.
Say don't be careless, keep your
exactly whom I'm supposed to be.
Go ahead.
Don't
don't you know which clothes even fit me? Come on and let me know. Should I cool it or should I blow?
Eccoci ancora in diretta, 10.05, sempre la rassegna stampa di martedì 17 novembre. Continuiamo a sfogliare il solito giornalaccio rappresentato dal Mattino di Padova. Andiamo a vedere come vogliono modificare la viabilità in centro. Qui parlano di via San Francesco. Le auto arriveranno solo dopo Natale. Le polemiche sullo stop alla pedonalizzazione. Il progetto dell'amministrazione richiede un supplemento di indagine, tutto rinviato al prossimo anno. Il progetto di riaprire al traffico via San Francesco slitta dopo Natale, verrà discusso con tutta probabilità nei primi mesi del 2016. Nessuna marcia indietro da parte dell'amministrazione, nonostante le proteste in questi giorni siano fioccate. Solo la necessità di valutare bene la portata della modifica alla viabilità del centro cittadino, un supplemento di indagine di quella che è un'idea nata dopo il completamento dei lavori di pavimentazione di Via del Santo. L'idea infatti è quella di chiudere totalmente al traffico la strada che porta alla Basilica, dirottando le auto appunto su via San Francesco. Una settimana fa l'assessore alla mobilità Stefano Grigoletto ha incontrato il parroco della chiesa di via San Francesco, padre Vittorio, in un vertice ottenuto grazie alla mediazione della Federazione Cariparo, che sta finanziando i lavori di restauro della chiesa. Prelato si è fatto portavoce della protesta dei residenti che nella riapertura al traffico della strada vedono l'aumento dell'ennesima potenza, dell'inquinamento atmosferico e del rumore. La condanna alla chiusura per i plateatici e per tutti i bar, i negozi, librerie, antiquariati che si affacciano sulla strada, anche perché si deciderà il flusso dei clienti. Il flusso dei clienti. Da parte sua l'amministrazione è convinta che il passaggio di automobili potrebbe limitare il fenomeno dello spaccio di droga nelle ore serali. Allora, fermi tutti. Frate, chiedo un consulto su questa notizia. Allora, secondo loro, in via San Francesco dicono che c'è spaccio.
In via San Francesco c'è spaccio.
Ma dove? Quando? Perché?
Va bene.
Aspetta che vi rilego a voi e rilego a lei questo passaggio.
E quindi devono ripulire tutte
le strade. Da parte sua l'amministrazione è convinta che il passaggio di automobili potrebbe limitare il fenomeno dello spaccio di droga nelle ore serali.
Sicuramente.
Cioè, questa è l'antidoto alla droga, allo spaccio.
Parcheggi, strade, macchine,
scorrimento veloce e quant'altro.
Ma che picciu.
Ecco, no, ma veramente questi sono, cioè, c'hanno l'idiozia intrinseca.
Ci hanno provato con gli sbirri in borghese per tutta la strada. Hanno detto, vabbè, basta, buttiamo le macchine così a caso.
Allora, continuano qui. Lo spaccio notturno, sostengono nell'amministrazione in via San Francesco, è particolarmente attivo soprattutto perché la strada è poco frequentata e sotto i portici pusher possono rivolgersi non solo ai clienti abituali, ma anche a studenti anziani e ragazze di passaggio. E i bambini?
Cazzo,
e le caramelline drogate?
I cani?
Caspita, salvaguardiamo.
Mannaggia la sacra.
No, veramente, cioè nel senso che vabbè, non vabbè. È che se ci sono macchine che passano questi...
Si cambia qualcosa con
no,
lo spazio,
no. Cioè facessero vivere magari altrimenti questi luoghi creando socialità invece che lasciare i bar libera mano insomma nel gestire queste cose. È chiaro che poi all'interno di questi locali gira di tutto, ma non è sicuramente con l'aumento del traffico delle macchine che possono pensare di risolvere questo problema. Allora, ecco, attualmente la strada è percorsa dalle biciclette in entrambi i sensi ed è completamente pedonale a partire dall'incrocio con via Santa Sofia. Nel progetto della giunta le auto potrebbero arrivarci attraverso via Galilei in direzione centro. Allora, sta notizia qua, insomma, come abbiamo detto, come riporta anche l'articolo, ha imbizzarrito un po' gli abitanti che ovviamente si dovrebbero ciucciare un bel po' di aumento del PM10 e inquinamento, rumore e quant'altro, insomma, perciò ovviamente questi residenti non l'hanno presa bene e si stanno mobilitando.
Puoi usare la giustificazione della droga solamente per certo. Fare un altro giro di soldi qua.
Sì, no, anche perché quella strada lì è il diretto accesso al centro a tutte le botteghe, perciò alla fine insomma questa operazione qua sicuramente sarà per favorire la solita lobby dei bottegari, esatto. che ha eletto Bitonci. Vabbè,
giusto per parlare di lobby di bottegari, guarda qua, un altro bellissimo articolo.
Esatto, andiamo a vedere come ci si prepara questo Natale
nel Padovano.
Esatto, in maniera luminaria. Allora, il Bob in piazza Rabin e gli igloo al portello.
E
che il Natale
e i pinguini
high tech, se ci mancano assolutamente. Li portiamo? Andiamo.
Ma li portiamo noi?
Sì. Video sulla torre dell'orologio e addobbi sul liston in prato. Park scambiatori gratis nei weekend più corse di bus e tram. Allora, quello padovano sarà un Natale high tech, oddio mio, ci mancava il Natale high tech.
Hai capito.
Aiuto. Dalle proiezioni video sulla facciata della Torre dell'Orologio in Piazza dei Signori alle attrattive luminose sia in centro sia nei quartieri, fino ad una pista di pattinaggio e di bob in Piazza Rabin. Saremo al passo delle grandi città europee, ha detto Eleonora Mosco. Vice sindaco e assessore al commercio, c'è una gara a chi fa
più stronzate, luminose e quant'altro.
Stronzate luminose. Padova inizierà ad illuminarsi e a condividere l'atmosfera del Natale già sabato prossimo, quando saranno accese le prime illuminazioni e gli alberi sul liston in Prato della Valle e nei quartieri. Poi entro la prima settimana di dicembre partiranno anche tutti gli altri eventi. Mapping in Piazza dei Signori.
Cos'è mapping? Ci si tira i mappi addosso?
Mapping?
I mappi, no.
Magari.
Vabbè, cose strane succedono.
Sì. L'installazione più appariscente e moderna sarà sicuramente lo spettacolo che trasformerà la facciata e la torre dell'orologio di Piazza dei Signori. Dal 4 dicembre verranno proiettati dei video creati facendo interagire le superfici più svariate dei monumenti agli oggetti di design con dei contenuti studiati per interagire con la Slihaulet. Come lo legge sta roba qua? Aspetta, aiutami, dammi un aiuti.
Silhouette.
Era così facile, che sono stato anche in Francia.
Vabbè, era lei.
Non ci prendo. Allora, aspetta che ho perso il segno. Mapping in Piazza dei Signori.
Non abbiamo ancora capito cos'è sto mapping.
Esatto, andiamo a approfondire. L'estradizione più appariscente, appunto, come avevo detto prima, è moderna, sarà sicuramente lo spettacolo che trasformerà la facciata della torre dell'orologio, appunto, con queste proiezioni. L'oggetto che si vuol valorizzare dalle 17.30 fino alle 24 ogni sera verrà scandita dalla visione di questa nuova forma d'arte e di espressione. Vabbè, praticamente illuminano l'orologio, che ci metteranno uno schermo in cima, perciò non vedremo neanche più quel bellissimo orologio.
Ah, tra l'altro era già coperto.
Ecco, e poi lì proiettano ste minchiate di proiezioni high tech. Allora, poi qua continua con le illuminazioni. Da sabato si accenderanno anche le altre attrazioni luminose. Piazza della Frutta sarà coperta da un cielo stellato simulato tramite luci e LED che scenderanno dalla torre del comune.
Mamma
mia! Cos'è? Un cielo che cade.
Come fai a mettere
il cielo addosso?
Si aspettano che ci sia abbastanza nebbia, non ho mica capito.
Creando un suggestivo tetto di stelle. Ma artificioso, ma così. Tanto per dire, con la nebbia e con l'inquinamento non riusciamo più a vederle, ve le facciamo vedere noi le stelle. Ma io gliele farei vedere.
Farei vedere anch'io le stelle.
Per via di illuminazioni.
E sempre per illuminazione.
Esatto. Magari si accende una lampadina, se cambiano idea su qualche minchiata che stanno facendo. Vabbè,
anche perché, cioè, in questo periodo qua, in cui questi qua festeggiano tranquillamente il Natale, c'è rischio sgombero qua di due case occupate.
Ecco, piccolo dettaglio. Certo, che rischiano loro di andare sotto le stelle.
Esatto, o di gente che comunque viene messa sotto sfratto in un periodo così che comincerà a fare freddo.
Insomma. No, ma il Natale è buonismo.
Sì, ma a Natale siamo
di
tutti
facciata,
più
di facciata. Esatto. Allora, un altro innovativo gioco di luci verrà creato in Piazza Cavour, dove i passanti potranno immortalarsi dietro un percorso di luce a forma di palla di albero di Natale. Oddio, dai, ma non si può così. Vabbè, in Prato della Valle ci sarà il consueto albero di Natale, luminoso, alto 30 metri, mentre saranno potenziate le luminarie che valorizzeranno Palazzo Moroni con una cascata di luci, Palazzo della Ragione e tutte le storiche porte dell'ingresso della città, perciò ne vedremo delle belle.
Sì, tutto illuminato.
Per la prima volta, infine, sarà completamente illuminato Viale Morgagni, che dal vecchio ospedale porta a Piazzale Boschetti. Tutto il nuovo materiale luminoso utilizzato sarà preso a noleggio. E lì bisognerebbe vedere, insomma, quanti soldoni
tanto
ci lasciano.
Cioè, non penso che abbiano di questi problemi, visto che metà dei soldi vanno alle telecamere. Cioè,
ah, beh, certo.
Figurati se non illuminano con stronzate.
Certo. Allora, poi, vabbè, alberi di Natale saranno posizionati in tutto il centro città e nelle piazze dei principali quartieri, dove verranno installati anche 6 alberi tecnologici a LED a forma di cono.
Sono pazzi,
visti? L'albero di Natale davanti a Palazzo Moroni è stato donato dal comune di Gallio, mentre altri saranno distribuiti non solo nel cuore della città e davanti alla stazione, ma anche nei vari quartieri, dove saranno valorizzati anche gli alberi storici come la Magnolia della Rotonda dell'Arcella e la Sacra Famiglia, ancora lo storico albero di Mortise.
Ma veramente?
Winter Park in Piazza Rabin e Igloo al Portello. Wow, ci mancavano gli igloo, cazzo.
Così esci di casa e vai a guardarti i pinguini.
No, ma son finti, è tutta una messa in scena.
Ah, cazzo, quindi no pinguini.
No pinguini.
No.
Mi sa che plasticone.
Plasticone.
E allora, dal 28 novembre, Piazza Rabin si trasformerà in un nuovo snow park. Snow e neve?
Sì.
Snow e neve, mi confermano. Con una grande pista di pattinaggio su ghiaccio e una per il Bob. 10 cassette di legno che somministreranno le cornie di ogni tipo. Casette, non cassette, scusate.
Queste potremmo andare anche
a saccheggiare.
A testare, insomma. Se è verità.
La zona di Via Portello ospiterà appunto degli igloo trasparenti, dove saranno organizzati concerti, manifestazioni culturali e DJ set.
Fantastico.
Sono curioso di vedere cosa combinano con questi igloo, anche perché ha messo ste fontanelle, non so se sei presente quando guardi da via Portello la porta,
sì,
che
le
ha messo
i
pisciatoi illuminati,
aperto,
esatto, che ancora per il momento non è ghiacciato. Ricordo l'anno scorso che chi passava in bicicletta aveva dei seri problemi a schivare gli schizzi e il ghiaccio prodotti da queste,
insomma,
da questi,
rischiava la morte ogni troppo,
da queste fontanelle, sì. Eh beh, ma queste sono le invenzioni dell'amministrazione, che adesso ci propone anche gli igloo al Portello. Vabbè, parcheggi e tariffe agevolate, vabbè, bancarelle per i più piccoli, il tradizionale pullman di Babbo Natale che toccherà tutti i quartieri con animazione e spettacoli. Piazza Remitiani sarà dedicata al divertimento con una giostra a cavalli, una pista di pattinaggio e il tradizionale villaggio di Babbo Natale.
Bello.
Allora, io chiuderei questa cronaca padovana mentre ti invito a cercarmi una canzone dei Prozac più tipo questa e diamo questa notizione che ce la siamo tenuto in calda per chiudere questa rassegna padovana. Allora, al ristorante morde la mano il carabiniere che lo blocca. Un carabiniere in servizio alla stazione di Prato della Valle stava cenando l'altra sera alla locanda Paccatorum di via San Martino Solferino, quando ho visto il titolare all'esterno rincorrere un cliente. E qui è scattato l'input del carabiniere che si è lanciato all'inseguimento. Vediamo cosa è successo. Era seduto e stava cenando, ma ha capito che lo stava inseguendo per una consumazione non pagata. Si è alzato di scatto e l'ha aiutato a riprendere il fuggitivo.
Ah, il magico carabiniere.
Cioè, questo ha fatto un mangia e fuggi, il carabiniere.
Il carabiniere è rotto in culo, che era là a mangiare.
C'è sempre questa variabile, il carabiniere,
ma,
in borghese.
Vedi, che quello che tu non ti aspetti mai. Capito?
Esatto. In effetti quest'ultimo non aveva pagato una birra, mamma mia.
Madonna, eppure il carabiniere che ti insegue, ma stava a mangiare.
Sì, veramente. Appena il carabiniere l'ha bloccato, però c'è stata una reazione inaspettata da parte del fuggitivo Giovanni Fucile, un nome, una garanzia. Che invece di estrarre il fucile come da cognome, ha preso a morsi il malcapitato carabiniere. Allora, Giovanni Fucile, 25 anni, residente in città, che ha morso la mano del militare fuori servizio, provocandogli una lesione guaribile in 7 giorni per una vistosa ferita alla mano. L'ha zannato forte.
A quanto pare sì.
7 giorni, dai, una buona prognosi per una morsicatura.
Sì,
diciamo che non l'ha assaggiato.
No,
ma
sarà testato bene.
Lo stava sbranando.
Sì, praticamente.
Un po' come il secondino senza dittino.
Sì, sì, esatto.
E si vede che queste pratiche di cannibalismo...
Che, esatto, i militari hanno un sapore diverso.
Dici,
insomma, potrebbe essere. Vedo, vabbè, che piace tanto mangiarseli.
Ah, certo. E vabbè, fatto sta che il poveretto, insomma, il fucile è stato arrestato. È stato arrestato per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. Il ragazzo è stato portato da una volante alla polizia che si trovava nei paraggi in caserma dei carabinieri per l'identificazione. Poi è scattato l'arresto. Il ragazzo non ha precedenti. Evidentemente è stato un gesto dettato dall'irrazionalità, visto soprattutto l'ammontare esiguo della cifra da pagare. Ora quella birra rischia di costargli molto cara, soprattutto se i carabinieri gli chiederà un risarcimento danni.
Maledetto.
Assassino, maledetto. Bastardo.
E allora ascoltiamo questa bellissima canzone dedicata al nostro amico Fucile. Così dovrebbe partire. Aspetta.
No, devi andare.
Mi piace avere, senza pagare, mi piace rubare. Criminale, e prendo quello che voglio se non mi faccio beccare. Criminale, supermercati, distributori, in ufficio postale. Criminale, e puoi scappare, col cuore deciso sull'acceleratore. Criminale, si può scappare, la radio suona a volume totale. Criminale, criminale, odiata, deviata. Criminale,
pensare.
Oh,
κόλλησε η μάνα μου ανώνυμο. Όμως όταν γυρνάμε οι σκέψεις μου γύρω από γυναίκες, στο μυαλό μου είναι πάντα βρώμικο. Πιο βρώμικος ακόμα κι απ' τον Μπρούνο Σαλιέρι. Έλα μωρό μου να σου δείξω πως το τρίβουν το πιπέρι. Έλα μην περιμένεις να σου πω πως αγαπώ. Θα σε ερωτευτώ μονάχα πας στα τέσσερα σε δω. Τι να σου κάνω που δεν πιάνεις τα μηνύματα. Πως είμαι για ένα βράδυ μωρό μου και για ατυχήματα. Δεσποινίδες μου συγγνώμη που βγάζω γούστα. Οποιαδήποτε φίλη και κινούμενη φούστα. Μα έχω ένα πρόβλημα, ερωτεύομαι συχνά. Και βρώμικα παιχνίδια γουστάρω με τα λουνιά. Βρώμικα φιλιά με τα μωρά και τα λοιπά. Και αυτόγραφα να δίνω με τη γλώσσα μου πολλά.
You know it means no mercy. They caught him with a gun. No need for the Black Mariah. Goodbye to the Brixton Sun. You can crush us, you can bruise us, but you'll have to answer to.
Siamo di nuovo in diretta dopo una un po' lunga pausa, vi chiedo scusa, però appunto come vi dicevo adesso sono rimasto di nuovo da solo e cerco di pescare insomma un po' di notizie qui e lì quando sono le 10:38, sempre nella rassegna stampa di martedì 17 novembre. Allora, 17 novembre 1973 da InfoOut ci ricordano storia di classe, c'è un tag diciamo che ricorda un po' gli avvenimenti storici e appunto la giornata internazionale dello studente cade appunto oggi, anzi rilanciamo il presidio alla mensa San Francesco, appunto in via San Francesco, la mensa universitaria dell'ESU, dove i compagni della mensa Marzolo occupata e del Re Dante, il nuovo neonato collettivo studentesco universitario, ecco che faranno un presidio insomma per riportare, per rimandare insomma dei contenuti a livello universitario rispetto a questa giornata che appunto trae memoria storica dal 17 novembre 1973, lo sgombero del Politecnico occupato ad Atene. Allora, scusate. Allora, il 14 novembre del 1973 gli studenti del Politecnico di Atene entrarono in sciopero e occuparono contro il regime fascista dei colonnelli sostenuto dagli americani. L'occupazione seguiva di alcuni mesi, febbraio 1973, lo sciopero degli studenti di legge che avevano occupato la loro facoltà ed erano stati brutalmente sgomberati dalla polizia e dall'esercito. L'occupazione colse impreparato l'apparato repressivo del regime, che non riuscì ad intervenire immediatamente, anche grazie e soprattutto alla solidarietà che gli studenti ottennero. Infatti, da subito, migliaia di lavoratori, studenti medi, universitari di altre facoltà accorsero al Politecnico occupato. Durante le giornate del 14 e del 15 e del 16 continuarono a susseguirsi assemblee, iniziative, venne attivata una stazione radio che trasmetteva in tutta la zona di Atene, vennero barricati gli ingressi dell'università. Ecco che qui c'è anche un cenno insomma a una stazione radio che appunto coordinava o comunque rimandava la lotta del Politecnico di Atene, che era sita appunto all'interno dell'università, una radio libera, come anche in Italia ce n'erano molte, tipo Radio Alice, ricordiamo, a Bologna. Perciò ecco che questi compagni si erano dotati di un mezzo di comunicazione che ancora il web non c'era all'epoca, però si attivavano appunto per rimandare le notizie di lotta. Allora, continuando appunto questo articolo, contemporaneamente il governo impose la legge marziale, sospese la fornitura di energia elettrica a tutta la città, eccetto il Politecnico, che era dotato di generatori di emergenza subito messi in funzione dagli studenti. Queste prime risposte non riuscirono tuttavia a spegnere la protesta, che anzi crebbe di intensità e di partecipazione, tanto da spingere il governo a far circolare, a far circondare, scusate, l'esercito, Exarchia e il Politecnico, in modo da fermare l'afflusso di gente. Alle 3 del mattino del 17 novembre un carro armato sfondò l'ingresso principale del Politecnico, facendo entrare i soldati nel cortile, che trovarono gli studenti determinati a non cedere in alcun modo. All'interno dell'università la repressione fu brutale, arrivando fino a giustiziare con un colpo di pistola alla nuca uno studente, Mikel Mirojanis, di 19 anni, dopo che era stato arrestato. Contemporaneamente allo sgombero, trasmesso in diretta dalla radio del Politecnico, gli studenti e gli operai attaccarono l'esercito nel resto della città, le barricate si moltiplicarono, in molte zone della città le forze repressive furono messe in seria difficoltà. La risposta del governo fu anche in questo caso estremamente brutale. Furono 42 morti durante lo sgombero e i successivi scontri, tra cui anche un bambino di 5 anni ucciso da un colpo di fucile di un soldato durante i rastrellamenti in un quartiere popolare di Atene e centinaia di feriti. Ecco, perciò la memoria storica ci riporta a questa data, insomma, del Politecnico appunto di Atene occupato in risposta al golpe militare dei colonnelli. Perciò ecco che oggi ci sarà, come detto prima, insomma, una giornata di lotta e di mobilitazione appunto studentesca.
America Latina, sa Palestina aiuta, passa gana manifestamos en orse gana ziskina, in totu esos populos ki piken ekusentia, en falen esas pratas, kin sa justa violenta el cambio. Yeah.
E siamo di nuovo in diretta quando sono le 10:49, siete sempre nella rassegna stampa di radiazione.info, rassegna stampa di martedì 17 novembre. Abbiamo letto un cenno storico, insomma, di cosa rappresenta questa giornata a livello studentesco, e adesso ci spostiamo a Roma da InfoOut. C'è un interessante articolo, insomma, che andiamo a leggere. Tanto sferragliare di truppe non serve a niente, titola questo articolo. Nel dispiegarsi delle prossime ore, anche la strage di Parigi verrà utilizzata per rafforzare nella città il convincimento che in nome della propria incolumità si può anche rinunciare a qualcosa di importante, come l'espressione del dissenso o la contestazione verso la mancanza di risposte concrete ad una situazione di disagio sociale in crescita costante. Accontentarsi di una caritatevole attenzione della Chiesa e non chiedere altro, soprattutto non disturbare le traballante diarchia che deve gestire la capitale fino alle elezioni primaverili. Questo sembra essere il messaggio. Questo rumore di sciabole intorno ai luoghi sensibili è stato rotto venerdì dagli studenti e dal sindacalismo conflittuale della scuola, e sabato con la campata della dignità di Piazza Esquilino. Questo mantenuto anche dopo ciò che era accaduto in Francia, senza paura e con grande determinazione, per affermare la necessità che non sarà il silenzio a cambiare la situazione, ma solo la voce forte e chiara delle lotte sociali. In piena sintonia con la mobilitazione contro Acea in corso nelle stesse ore. Dopo il distacco subito dallo spazio delle cagne sciolte, la comunità meticcia e precaria delle occupazioni abitative e della resistenza agli sfratti si è radunata a ridosso della Basilica di Santa Maria Maggiore, luogo dove, secondo il prefetto Gabrielli, non si potranno svolgere manifestazioni a pochi metri dal Ministero dell'Interno. Intorno un inquietante spiegamento di forze idranti puntati sui manifestanti. Mentre il sagrato della Chiesa era controllato con i mitra spianati, l'immagine che si ricavava non era quella di un dispositivo a protezione dei romani o dei turisti in circolazione, ma contro i manifestanti in piazza, percepiti come un nemico da controllare e minacciare. In questo senso veniva esplicitato un messaggio che probabilmente verrà anche reso più chiaro nei prossimi giorni. La città deve poter proseguire il suo itinerario di affari e speculazioni che accompagneranno il giubileo e dovrà arrivare fino alle elezioni senza subire disturbi. Quindi il problema non sono gli attentati, ma coloro che non consentono il tranquillo svolgimento del grande evento. Il loro tornare spesso su come è andata con Expo a Milano la dice lunga su come vogliono che vada a Roma, perciò ovviamente militarizzando tutta la città. Bene, abbiamo fatto quindi ad irrompere sulla scena del giubileo con l'occupazione di Castel Sant'Angelo a pochi metri da San Pietro, e nella stessa ora l'Angelus Domenicale. L'iniziativa ha respinto al mittente la lettera della città di Papa Francesco, che ha ribadito l'urgenza di misure a risorse concrete utili ad affrontare non il benessere dell'anima ma a restaurare i diritti primari. Stanziare milioni di euro nella legge di stabilità per pacificare Roma potrà sembrare una buona idea a Renzi e ad Alfano, usando strumentalmente il sangue di Parigi, ma non convince buona parte degli abitanti della capitale, soprattutto non convince quella città di sotto che nelle stesse ore manifestava a Tiburtino III contro il fascio leghismo e il degrado delle periferie. Il segnale lanciato con la lettera alla città di sotto, che i movimenti hanno letto dagli spalti di Castel Sant'Angelo, non può essere travisato e non può rimanere inascoltato. La distanza tra chi soffre la crisi e non riesce a vivere con dignità, stretto dalla morsa e dall'amorosità degli sfratti, e chi vuole imporre mano militare un grande evento, il giubileo, è enorme. Questa distanza si manifesterà con tutta la sua forza nei prossimi giorni, dentro nuove pratiche di riappropriazione e nelle lotte, nelle resistenze dei territori, nelle scuole, nei posti di lavoro e nelle università. non chiedeteci niente perché non concederemo nulla. È chiaro che tutto ciò che si è mosso dalle dimissioni, decadenza di Marino, all'arrivo del commissario Tronca, da Mafia Capitale alla gestione Gabrielli, è stato solo un abile movimento per lasciare tutto com'era, o peggio, ancora per produrre un nuovo giro di vite in senso antipopolare ed autoritario. Sembra quasi un piccolo colpo di Stato finalizzato a pacificare definitivamente una città indisponibile ad essere normalizzata, ma siccome siamo ancora nella stessa emergenza e nella stessa crisi, ora la partita va giocata. Movimento per l'abitare nella crisi, per il diritto dell'abitare, scusate, movimenti per il diritto all'abitare che appunto fanno riferimento al coordinamento abitare nella crisi che appunto dopo l'Assemblea Nazionale di Bologna, alla quale abbiamo partecipato come comitato di lotta per la casa di Padova, era emerso insomma appunto questo contenuto indirizzato insomma a contestare o comunque a concentrare tutta una serie di iniziative nella prima settimana di dicembre, quella che si approssima all'8 dicembre, nella quale appunto verranno aperte le porte di non so quale palazzo per l'inaugurazione di questo giubileo. E appunto siccome questo Papa e il giubileo voleva interpretarlo come sospensione dei debiti o comunque nella ritualità cristiana appunto il giubileo prevederebbe la cancellazione dei debiti, ecco che il movimento per il diritto all'abitare insomma si sta mobilitando, si mobiliterà e non solo a Roma ma in molte altre città avremo modo di capire cosa andranno a mettere in atto i compagni che difendono le occupazioni e resistono agli sfratti. Perciò ecco che anche qui a Padova, insomma in quella settimana là, ci saranno iniziative appunto indirizzate a sostenere il movimento di lotta per la casa.
They've got a lot of really funny stuff in wardrobe. I mean,
well,
I don't know.
It's For My Way. We got to shoot the video today.
Right.
I have no idea what it's going to be about. So, and if you say they got some stuff in wardrobe, maybe we go down there.
Have you guys?
Let's just go see what they got. Maybe we'll think of something.
L'Unità, La Stampa, Il Corriere della Sera.
and I'll be history. Yes, I will straight up leave your and you'll be the one who's left missing me. Yeah! This time I'ma let it all come out. This time I'ma stand up and shout. I'ma do things my way. It's my way, my way or the highway. This time I'ma let it all come out. This time I'ma stand up and shout. I'ma do things my way. It's my way, my way or the highway. Someday you'll see things my way. You never know, but you never know when you're gonna go. Someday you'll see things my way. You never know, but you never know.
Check out, check, check out, check out, check out, check, check out, check, check out. Check, check out, check, check out, check out, check out, check, check out, 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 check out.
Thank you.
E siamo di nuovo in diretta quando sono ormai le 11.07, sempre nella rassegna stampa di martedì 17 novembre. Martedì 17 novembre, lo ricordiamo, insomma, è la giornata internazionale dello studente. Ricordiamo appunto il presidio che si terrà fra un'ora davanti alla mensa di via San Francesco, la mensa dell'ESU, dove appunto i compagni della mensa Marzolo Occupata insieme al collettivo Red Hunt hanno deciso, insomma, di fare un presidio per sensibilizzare gli studenti e anche i lavoratori, insomma, che sono dimostrati anche solidali con gli studenti per appunto effettuare questo presidio. Sempre parlando del mondo studentesco, ci spostiamo a Firenze, dove appunto nella giornata di domenica gli studenti hanno occupato uno stabile. Da InfoAuto appunto l'articolo titola Firenze, gli studenti contro il nuovo ISE si riprendono le case, perciò ecco che questa notizia si ricollega a quella precedente, dove appunto a Roma il movimento di lotta per la casa, insomma, si è fatto sentire in occasione, insomma, dell'imminente giubileo, occupando appunto Castel Gandolfo e altri luoghi simbolici di Roma. E allora andiamo a leggere cosa hanno combinato questi studenti fiorentini. Gli studenti che hanno preso la casa dello studente a causa del nuovo, che hanno perso, scusate, casa dello studente a causa del nuovo calcolo ISE, hanno occupato stamani mattina un stabile vuoto dell'ASL di via Ponte di Mezzo 27. Verso le 11 di mattina gli studenti sono entrati nel palazzo chiudendosi dentro e salendo subito sul tetto in vista di un eventuale sgombero. Dopo pochi minuti sono arrivate sul posto le forze dell'ordine, che sono prontamente schierate davanti al cancello di cortile su cui affacciava l'edificio occupato. Intanto in strada si è formato un presidio meticcio di solidali che è andato via via ingrossandosi nel corso della mattinata, composto da studenti medi, universitari e occupanti di case e docenti. Gli studenti hanno messo in campo fin da subito la pretesa di soluzioni abitative reali per tutti gli esclusi delle borse di studio come unica condizione alternativa a quella dell'occupazione. Abbiamo occupato perché era l'unico modo per chiedere una trattativa con il DSU Toscana, l'Università di Firenze e la Regione Toscana. Siano disposti a uscire solo quando le istituzioni si faranno davvero carico di garantire il diritto allo studio a tutti e a tutte, mettendo a disposizione le risorse necessarie e fornendoci una sistemazione abitativa dignitosa. Il personale della Digos si è detto disposto ad avviare una possibile trattativa con i vertici universitari e della Regione Toscana, alla condizione che gli studenti uscissero. Ma gli studenti non si sono fatti intimidire e hanno deciso di restare dentro, contattando direttamente l'azienda per il diritto allo studio, che gli ha promesso un incontro per martedì. Scusatemi, ripesco, ecco. Finiti gli ultimi tentativi di mediazione intimidatoria da parte della questura, la polizia se n'è andata tra gli applausi del presidio. La determinazione ha vinto e gli studenti si sono tenuti la loro nuova casa. Nel pomeriggio un'assemblea molto partecipata, composta dagli studenti e dai solidali, ha ribadito la volontà di difendere l'occupazione nei prossimi giorni e di rilanciare la mobilitazione per ottenere i diritti negati, con la determinazione a resistere un minuto di più di loro. E questo ci conforta, insomma, che ci sia stata una reazione e una mobilitazione determinata, insomma, che ha respinto l'attacco poliziesco. Allora, leggiamo un attimo il comunicato di questi studenti, di seguito appunto il comunicato dell'assemblea. Gli studenti contro il nuovo ISE, Firenze, prendono casa al Ponte di Mezzo. Stamani noi studenti contro il nuovo ISE Firenze abbiamo occupato uno stabile costruito con soldi pubblici e lasciato vuoto per anni in via del Ponte di Mezzo a Novoli. Siamo un gruppo di studenti che hanno perso la borsa di studio, il posto alloggio nella residenza universitaria a causa del nuovo calcolo dell'ISE, che appunto sembra che sia questo nuovo calcolo un modo escludente per selezionare studenti poco poco abbienti, che evidentemente non hanno diritto ad un posto letto e alle borse di studio. Continuiamo l'articolo. L'alternativa per noi è il documento, scusate, il comunicato. L'alternativa per noi è smettere di studiare oppure lottare per i nostri diritti. Abbiamo occupato perché era l'unico modo per chiedere una trattativa con il DSU Toscana, l'Università di Firenze e la Regione Toscana. Siamo disposti a uscire solo quando le istituzioni si faranno davvero carico di garantire il diritto allo studio a tutti e a tutte, mettendo a disposizione le risorse necessarie e facendoci una sistemazione e fornendoci, scusate, una sistemazione abitativa dignitosa. Nelle settimane in cui ci siamo mobilitati abbiamo sempre trovato interlocutori ambigui e senza alcun interesse ad avviare una dialettica con noi o semplicemente a provare a comprendere la natura del problema. Persone che hanno minimizzato giocando allo scaricabarile con la responsabilità di questa situazione. Le istituzioni hanno usato la solita scusa per non assumersi le proprie responsabilità. Per il diritto allo studio e alla casa non ci sono risorse, oppure la storia dell'edificio che abbiamo occupato dimostra il contrario. Come ha scritto il Fatto Quotidiano il 19 gennaio 2010, la ASL acquista la palazzina al prezzo di oltre 4 milioni di euro, prezzo ben superiore a quello di mercato della società immobiliare New Habitare, che non era ancora proprietaria e che la comprò il giorno dopo a un prezzo tre volte inferiore. Dall'Alfa Toscana Immobiliare. Si trattò di una compravendita avvenuta in sole 24 ore, costata alla SL di Firenze minusvalenza di 3 milioni di euro. Lo stabile da allora non è mai stato utilizzato, nonostante sia in perfette condizioni, con infissi sanitari, condizionatori e pannelli solari ancora imballati. Un vero e proprio insulto a chi vive di disagio abitativo e a tutti quelli che in periodi di crisi e austerity subiscono il taglio sistematico dei servizi pubblici, le case come le risorse. Ci sono, quella che manca è la volontà politica di utilizzarle a scopi sociali. In questa lotta non siamo soli. Ieri eravamo in piazza insieme ai lavoratori della scuola, agli studenti medi e alle famiglie occupanti del movimento di lotta per la casa. Le stesse persone che ci hanno sostenuto e dimostrato solidarietà oggi, mentre resistevamo al tentativo di sgombero da parte della polizia salendo sul tetto. Per martedì 17 novembre abbiamo tenuto il tavolo di trattativa che abbiamo richiesto, ma non abbiamo alcuna garanzia circa l'esito e le proposte dell'istituzione, né circa il luogo e l'orario. Ribadiamo che non ce ne andremo finché non otterremo risposte concrete e nel frattempo lavoreremo per aprire e restituire alla collettività questo spazio finora abbandonato. Staremo a vedere nei prossimi giorni se la politica non preferirà l'intervento militare, con l'unico effetto di riconsegnare uno spazio pubblico all'abbandono. Invitiamo tutti e tutte a passare a trovarci vicini, gente del quartiere, studenti e solidali. Perciò ecco che questa notizia insomma ci rimanda a una pratica diciamo importante, qual è quella della riappropriazione appunto di spazi pubblici lasciati all'abbandono e in questo caso, come descrive bene questo documento, alla speculazione, perciò ecco che con il gioco di vendere e acquisire questo immobile si sono fatti la cresta di centinaia di 3 milioni di euro, esatto, questa è la minusvalenza di 3 milioni di euro che si sono intascati insomma questi speculatori. E il dato interessante appunto è che all'interno di questa lotta insomma hanno trovato unità di intenti sia gli sfrattati, sia chi lotta e occupa per ottenere un posto abitativo, sia appunto gli studenti che si sono fatti carico dell'azione di riappropriazione appunto di questo spazio del ASL e uniti appunto sia ai lavoratori della scuola che agli studenti, che agli occupanti di casa, insomma si è creata una sinergia che è andata a riprendersi questa palazzina e ha resistito anche evidentemente con una presenza abbastanza significativa all'aggressione poliziesca. Perciò ecco che questo recente esempio di riacquisizione, insomma, di esproprio, potremmo dirlo, del bene pubblico che viene lasciato alla speculazione e all'abbandono, ecco che questa pratica è riuscita ad unire le lotte di studenti, lavoratori e occupanti di case.
Nell'immaginazione, nell'amore. Sta nel fondo dei tuoi occhi, sulla punta delle labbra, sta nel corpo risvegliato, nella fine del peccato, nella curva dei tuoi fianchi, nel calore del tuo seno, nel profondo del tuo ventre, nell'attendere il mattino. Sta nel sogno realizzato, sta nel mitra lucidato, nella gioia, nella rabbia, nel distruggere la gabbia, nella morte della scuola, nel rifiuto del lavoro, nella fabbrica deserta, nella casa senza porta, sta nell'immaginazione, nella musica sull'erba, sta nella provocazione, nel lavoro della talpa, nella storia del futuro, nel presente senza storia, nei momenti d'ubriachezza, negli istanti di memoria, sta nel nero della pelle, nella festa collettiva, sta nel prendersi la merce, sta nel prendersi la mano per tirare i sanpietrini nell'incendio di Milano, nelle spranghe sui fascisti, nelle pietre sui gipponi, stanno i sogni dei teppisti e nei giochi dei bambini, nel conoscersi del corpo, nell'orgasmo della mente, nella voglia più totale, nel discorso trasparente. Ma chi ha detto che non c'è? Ma chi ha detto che non c'è? Sta nel fondo dei tuoi occhi. Sulla punta delle labbra,
ma chi ha detto che non c'è?
Sta nel mitra lucidato,
ma chi ha detto che non c'è?
Nella fine dello stato,
ma chi ha detto che non c'è?
Non c'è, c'è,
ma chi ha detto c'è? Che non c'è?
C'è.
Compañeros, nuestra ruta ya no es la del miedo. Es una revolución humana, una invitación para aquellos que no quieren escuchar. Nuestro camino es la liberación ante una insaciable globalización que quiere vernos morir en un desierto de soledad.
Out of control.
Sometimes I feel that I'm misunderstood. The river's running deep right through my blood. Your naked body's lying on the ground. You always get me up when I'm down.
Siamo di nuovo in diretta quando mancano appena 6 minuti alla conclusione di questa rassegna stampa di martedì 17 novembre e per concludere ci spostiamo un attimo a vedere i provvedimenti su InfoOut che hanno coinvolto 5 studenti greci accusati di devastazione e saccheggio rispetto agli scontri del 1° maggio. Allora, questo articolo parla di un comunicato di 5 studenti greci ricercati dalle autorità italiane. Pubblichiamo il comunicato di 5 studenti greci che hanno partecipato alla manifestazione No Expo del 1° maggio a Milano, scarcerati con l'obbligo di firma ogni 2 giorni. I 5 studenti lanciano un appello di mobilitazione a tutto il movimento antagonista, nel caso venga autorizzata la loro estradizione in Italia. Il primo, l'1 del 5 2015, durante un viaggio in Italia, abbiamo partecipato al corteo del 1° maggio a Milano, alla contestazione della Fiera Internazionale Expo 2015 che avrebbe avuto luogo nella città e che creava un clima economico e sociale asfissiante per gli strati sociali più bassi di Milano. Il 2 del 5 2015, il giorno dopo la manifestazione, siamo stati fermati dalla polizia italiana nell'ambito di un'operazione di fermi di massa, solo perché stavamo uscendo da un centro sociale occupato. Dopo essere stati fermati per molte ore e senza la presenza di un interprete, siamo stati rimessi in libertà senza alcuna accusa. Giovedì 12 dell'11 le autorità greche hanno fatto irruzione nelle nostre case e ci hanno arrestato con un mandato di cattura europeo rilasciato dalla Procura di Milano, con cui veniva richiesto il nostro arresto e la nostra estradizione in Italia per aver partecipato alla manifestazione. Secondo quanto riportato dal mandato, siamo stati visti partecipare agli scontri. solidarietà concreta del movimento, è riuscita ad evitare la nostra carcerazione, ma è ancora in pendenza la decisione del Consiglio giudiziario che dovrà stabilire se autorizzare la nostra estradizione in Italia, dove non dovrebbe nemmeno scontare un periodo minimo di carcerazione fino allo svolgimento del processo. Da quando è stato istituito il mandato di cattura europeo è la prima volta che viene richiesta l'estradizione di cittadini da uno Stato membro ad un altro per motivi attinenti alla loro attività politica. Come studenti che partecipano al movimento studentesco e alle sue lotte, alle assemblee di quartiere, alle rivendicazioni dei lavoratori, rivolgiamo un appello a tutto il movimento antagonista affinché si apponga alla nostra estradizione in Italia, che è un rischio concreto. Quando i movimenti dal basso scelgono di unirsi contro le politiche internazionali di austerità, allora gli stati scelgono di collaborare contro di loro per reprimere le lotte, perseguendo l'attività politica. Il risultato è questa situazione inaudita che oltrepassa i confini nazionali e crea un precedente pericoloso per ogni militante. Blocchiamo con tutte le nostre forze l'estradizione in Italia. Ed ecco che su questo, insomma, questi studenti, insomma, questi compagni che hanno partecipato appunto all'Oceanica manifestazione del 1° maggio a Milano, insomma, contro l'Expo, si sono trovati, insomma, con un mandato di cattura europeo, perciò appunto rispetto ai reati di devastazione e saccheggio che non sono neanche previsti in Grecia come configurazione giuridica, ecco che una volta estradati rischierebbero sicuramente qui in Italia una lunga detenzione preventiva e poi appunto delle pene, sicuramente, se il reato ovviamente venisse dimostrato, delle pene decisamente esagerate. Perciò ecco che questi compagni greci rilanciano la mobilitazione e la solidarietà appunto contro questa estradizione. Ecco, dopo questo comunicato, quando ormai manca un minuto alle 11:30, che rappresenta la fine di questa rassegna stampa, rilancio ancora una volta il presidio appunto che si terrà fra meno di mezz'ora davanti alla mensa San Francesco qui a Padova, presidio lanciato dagli studenti universitari appunto nella giornata, come abbiamo riportato con un cenno storico, insomma, rispetto a quello che è successo nel 73 ad Atene, perciò l'assalto del Politecnico, l'uccisione appunto di una quarantina di studenti e cittadini.